Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.
Buon anno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica, da Andrea Nanni al microfono per questa prima puntata del 2025 di Trame Culturali, la rubrica che ogni primo mercoledì del mese cerca di dar conto dei progetti e degli appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. E quest'anno è il primo mercoledì di gennaio e anche il primo giorno dell'anno, quindi buon capodanno a tutte e a tutti sotto il segno dell'arte contemporanea. Di arte contemporanea parliamo oggi infatti perché il Centro Pecci di Prato ha ben tre mostre in corso. Una, quella dedicata al pittore statunitense Luis Fratino, si è aperta il 26 settembre scorso e rimarrà aperta fino al 2 febbraio. Ne abbiamo parlato diffusamente nella trasmissione di ottobre di Trame Culturali. Alla mostra di Fratino però se ne sono aggiunte altre due che hanno aperto entrambe da poco, il 13 dicembre, e che si potranno visitare fino all'11 maggio di questo 2025, cominciato da poche ore. Si tratta di una antologica dedicata al fotografo, anche lui statunitense, Peter Hujar, morto nel 1987, e di una mostra che presenta una selezione di opere della pittrice italiana Margherita Manzelli, che per l'occasione espone alcune nuove opere anche legate a Prato. Tre mostre molto diverse l'una dall'altra, ma tenute insieme da uno o più fili in comune. Ne parliamo con Stefano Colicelli Cagol, direttore del Centro Pecci di Prato e curatore di tutte e tre le mostre, quella dedicata a Peter Hujar, curata con Grace Deveny. Bentornato, direttore.
Grazie e un buon anno a tutte e tutti.
Allora, partirei proprio dalla mostra dedicata a Hujar. Un'immagine di questo fotografo ha molto circolato in questi anni perché è stata scelta come copertina per il romanzo Una vita come tante, di una scrittrice statunitense di origini hawaiane con un nome difficilissimo da pronunciare, quindi comincerò l'anno sbagliando subito una pronuncia, è Ania Yanagihara, edito in Italia da Sellerio. Qualcuna delle nostre ascoltatrici o dei nostri ascoltatori che ha letto il libro l'avrà riconosciuta nel manifesto della mostra. Un'immagine che racconta molto del suo autore e del mondo che ritraeva. Allora, cominciamo proprio da questo. Da chi era Peter Hujar?
Peter Hujar è stata una delle figure chiave della cultura newyorkese degli anni 60 e 70. In particolare ha raccontato anche attraverso i suoi viaggi e la sua frequentazione di quello che è stato un clima estremamente effervescente dell'avanguardia newyorkese, che tra teatro, letteratura, critica ha segnato un'epoca, stando però ai margini anche della società del tempo, e che poi solo negli anni 90 è assurto anche agli onori della fama. Quindi Peter Hujar è stato in un certo senso un anticipatore di soggetti che tra gli spettacoli d'avanguardia e gli spettacoli drag sono poi diventati anche più frequenti nell'immaginario collettivo del presente, quando però negli anni 60 e 70 appunto non c'era questa dimestichezza. Lui ha avuto la possibilità anche di frequentare una masterclass tenuta da Richard Avedon, dove ha iniziato a confrontarsi anche in maniera sempre più approfondita con la fotografia. Però quello che a lui interessava della fotografia era riuscire a mettere al mondo delle nuove immagini, quasi non semplicemente quindi avendo un approccio documentaristico, ma creando delle realtà parallele partendo dalla realtà. E una chiave anche importante della sua pratica era quella dello sviluppo dell'immagine nella camera oscura, per cui lui contrastava moltissimo le luci e le ombre. Ci sono delle ombre densissime che sembrano quasi appunto un nero che risucchia l'occhio di chi guarda, però anche una grande maestria nel creare una complessità di piani attraverso cui anche legge delle immagini e effettivamente tante delle sue immagini poi sono diventate iconiche perché lui ha voluto confrontarsi con compagni e compagni di vita, di viaggio, diciamo che con cui lui conviveva, ha condiviso tantissimi suoi momenti. È stato però anche un artista che è molto curioso e ha avuto un rapporto particolarmente stretto con l'Europa e l'Italia. In Italia è tornato diverse volte fra gli anni 50 e gli anni 70, proprio perché aveva comunque una passione per il nostro paese.
Ecco, infatti, la mostra è nata a Chicago nel 2023, ma è arrivata a Prato con una serie di foto che riguardano invece proprio l'Italia. Quali sono gli aspetti del nostro paese che hanno attratto lo sguardo di Hujar?
Sì, è stato interessante perché la mostra Azioni e Ritratti, che guardava da una prospettiva abbastanza innovativa l'opera di Hujar, perché poneva insieme questa attenzione per la performance che lui ha sempre avuto per chi performava, quindi no? Il teatro d'avanguardia, il teatro di drag, gli spettacoli di drag, e allo stesso tempo però questa attenzione a cogliere in pose anche abbastanza inaspettate, molto spesso appunto di grande rilassatezza, le persone sono distese oppure appoggiate a dei cuscini, sedute. Questo perché, appunto, come ha sottolineato Grace Deveny, che è la curatrice della mostra, che è appunto dall'Art Institute di Chicago, quindi siamo anche molto felici di poter avere questa prestigiosa collaborazione, derivano dal fatto che lui nel 63 ha modo di vedere le catacombe di Palermo e studiarne anche il posizionamento di questi corpi mummificati che non sono più quindi né persone in vita, ma neanche hanno seguito il corso classico più della decomposizione. Quindi questa sorta di situazione sospesa a lui ricordava anche molto quello che fa la fotografia, poi, no? Che attraverso uno scatto genera una nuova visione e una nuova anche dimensione di quella che è la vita di una persona, perché ritraendola ne sancisce quasi l'immortalità. Tra l'altro lui era molto afflitto dal fatto che, a differenza di altri colleghi come Robert Mapplethorpe, che era un fotografo che guardava moltissimo all'opera di Pieter Hujar, con il quale Pieter Hujar non aveva particolare poi affinità anche elettive, però Pieter Hujar non riesce ad avere il successo in vita che sperava di avere, ma in realtà adesso viene considerato uno dei capostipiti anche di tutta una generazione, a cui poi anche guarda Nan Goldin, per esempio, che è una delle più grandi fotografe viventi. E quindi questa influenza delle visioni delle catacombe, anche nel modo di pensare e di porsi, di guardare al ritratto, alla dimensione del corpo in azione, che ha sempre quasi qualcosa di mortifero. Non a caso l'immagine della mostra è l'Orgasmic Man, che appunto è colto in questa espressione di dolore e piacere. Questo uomo che sta avendo un orgasmo, allo stesso tempo il viaggio in Italia a Palermo è stato importante e significativo, quindi per tutta la modalità con la quale lui ha poi guardato alla dimensione della vita e della morte attraverso le sue fotografie. La fotografia è sempre legata a doppio filo a questo tema. E questo si ritrova anche nelle fotografie che lui scatta in Italia viaggiando per Firenze nel 58, dove decide, nonostante sia venuto per guardare le opere d'arte e studiarle da giovane artista, di andare a fotografare invece un orfanotrofio per adolescenti e bambini, dove è talmente forte anche la vita che lui incontra, nonostante appunto l'abbandono di questi ragazzi, e allo stesso tempo riflette questa volontà, questa densità anche di rapporto con l'altro nei suoi ritratti di animali, per i quali Pieter Hujar anche è celeberrimo, e poi per delle situazioni che raccontano un'Italia che sta velocemente sparendo, anche di situazioni più bambini che giocano nelle strade infangate oppure ragazzi che si trovano a fumare, e con poi una bellissima serie dedicata a dei bagnanti nel mare di Napoli che hanno di nuovo questa attenzione a dei corpi appunto distesi, quasi appunto di nuovo a tornare sul tema della morte con cui lui si confronta in continuazione e che appunto erano state anche le catacombe di Palermo incontrate nel 63 a essere un elemento chiave anche di volta nella sua produzione. Per questo ha chiesto a Grace Devlin insieme a me di identificare anche una selezione di fotografie scattate in Italia che raccontassero meglio come anche l'incontro con il nostro paese è stato dirimente rispetto alla sua visione della fotografia, ma anche poi ha continuato ad attrarre questo occhio estremamente attento ad entrare in contatto con una realtà che non necessariamente era ritratta e che appunto lui attraverso i suoi scatti ci ha poi consegnato.
Ecco, i corpi appunto sono fondamentali, no? Sia nella mostra di Hujar, sia nella mostra di Fratino, e in entrambi i casi sono corpi che parlano, in quella di Hujar sicuramente c'è questo elemento, questo tema della morte, come lei ha appena sottolineato, ma c'è anche il tema del desiderio in entrambe. I corpi sono al centro anche della mostra di Margherita Manzelli, intitolata Le Signorine, che è appunto l'altra mostra che si è aperta il 13 dicembre. Anche qui il corpo, in questo caso il corpo femminile, è al centro del lavoro dell'artista, però la differenza direi è che sono corpi a cui l'artista cerca di guardare fuori da uno sguardo erotico, appunto. Sono più corpi inquieti. È una femminilità quella che ci si presenta completamente diversa. Partirei da questo per cercare di capire chi è Margherita Manzelli.
Dunque, Margherita Manzelli è un'artista che si pone rispetto alla storia della rappresentazione della donna nella storia dell'arte da un punto di vista totalmente diverso. Ed è come se la rappresentazione del soggetto femminile come oggetto di desiderio, visto che è sempre stato ad appannaggio degli artisti maschi
Certo.
per secoli, è sempre stata un po' ridotta a questo corpo voluttuoso da desiderare, quindi un oggetto di desiderio. Invece quello che fa Margherita Manzelli, ribaltando l'assioma, quasi il presupposto della rappresentazione, è che le signorine diventano dei soggetti desideranti. Sono dei soggetti che infatti, pur avendo dei corpi che sottolineano la complessità e la fragilità anche, ma anche la forza che ciascun organismo vivente ha, e quindi sembrano esangui, sembrano esanimi, però allo stesso tempo, quasi in questi contesti molto silenziosi, creati in maniera astratta dall'artista, perché sono appunto calati in queste campiture o di colore monocromo, oppure anche con degli sfondi che richiamano delle decorazioni tessili, sono però sempre dei soggetti che non demordono l'incontro con chi le guarda e allo stesso tempo però hanno i loro desideri, però non rispettano di sicuro il canone di come deve essere rappresentato il corpo o di come è stato rappresentato il corpo femminile proprio per poi accendere il desiderio, soprattutto il desiderio maschile. Quindi su questo l'artista si pone in maniera molto dialettica e anche molto precisa, nel senso che quello che colpisce di Margherita Manzelli, che è la quarta mostra dedicata a un artista italiano mid-career, quindi che ha già sviluppato un bel corpus di lavori all'interno della sua produzione, è che quindi seguendo Chiara Fumai, Massimo Bartolini, Diego Marcon, Margherita ha portato avanti una produzione di questa figura femminile dagli anni 90 e quindi è come se dagli anni 90 lei abbia messo al centro un tema che in realtà per me è diventato invece di dominio pubblico con la pandemia e il post-pandemia, quando tutti abbiamo toccato con mano nelle nostre famiglie, tra i nostri amici, ma anche nella nostra condizione, quanto effettivamente siamo dei soggetti fragili, ma anche dei soggetti estremamente complessi nelle loro pulsioni, nelle loro capacità anche di reagire a delle costrizioni, ma allo stesso tempo anche di subirle. E quindi per me portare Margherita Manzelli nel 2024-2025 all'attenzione nazionale con questa mostra significa anche parlare di quello che i nostri organismi i nostri affetti hanno subito negli ultimi anni e come poi abbiano anche reagito, come ci siamo trovati in questo mondo, che è un mondo però che appunto Manzelli ha sempre voluto raccontare, proprio perché forse anche data la raccontezza di una situazione necessita anche di trovarsi una propria voce e ripensare anche la modalità con la quale un soggetto femminile può essere riproposto. Per questo poi abbiamo deciso anche di utilizzare questo titolo, Le signorine, che sembra un po' antiquato, ma che era il modo con cui, quando parlavamo io e Margherita Manzelli, appunto negli ultimi 2 anni lei si riferiva sempre a questi soggetti femminili, e mi piaceva quindi sottolinearne quasi questa sorta di atemporalità o di dimensione tesa anche sul piano sociale, visto che appunto non sono ancora signore, quindi siamo in una situazione di appunto estrema libertà ancora.
Bene, è un immaginario femminile, certo appunto non canonico, poi rimanda anche la protagonista di una delle serie televisive più famose che hanno segnato, per stessa ammissione di Margherita Manzelli, la sua giovinezza. Sto parlando di Laura Palmer, la protagonista di Twin Peaks, la serie ideata da David Lynch, a cui appunto Margherita Manzelli ha fatto dichiaratamente riferimento durante la presentazione della mostra. E quindi adesso noi ci ascoltiamo il tema di Laura Palmer, scritto da Angelo Badalamenti.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato il tema di Laura Palmer, scritto da Angelo Badalamenti per Twin Peaks, una serie segnata da un'inquietudine che ritroviamo nelle signorine ritratte da Margherita Manzelli, di cui stiamo parlando con Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci di Prato e curatore delle mostre visitabili fino all'11 maggio. Riprendendo il gergo cinematografico, potremmo dire che queste figure femminili ritratte da Manzelli guardano in macchina, cioè ci guardano negli occhi, e il volto e lo sguardo sono, come ha ammesso l'autrice, un elemento cardine del suo lavoro. Tra l'altro, questa ossessione del viso si ritrova anche in un modo del tutto particolare in un'opera diversa da tutte le altre, perché è una sorta di scultura, possiamo chiamarla così, non so, comunque ha un nome, si chiama Mercedes, e quindi adesso chiederei a Stefano Collicelli Cagol, appunto, di raccontarci di questa ossessione dello sguardo di Margherita Manzelli e di Mercedes.
Sì, effettivamente, se anche si ripensa, per chi ha una certa età ovviamente, alla pubblicità di Twin Peaks, c'erano questi, no, questi lunghi immagini di boschi, e poi c'era la scritta "chi ha ucciso Laura Palmer", e poi c'era questa plastica scostata, e poi emergeva questo viso pallidissimo. Quindi diciamo che l'ossessione per questo mondo è effettivamente stata poi concentrata anche in questa immagine visiva, il volto. Il volto è per Margherita Manzelli la testa, proprio l'elemento cardine attraverso cui ruotano le sue ossessioni, perché anche un modo per raccontare la complessità non solo del soggetto, quindi del soggetto femminile, ma anche della pittura, perché è comunque uno dei temi anche pittorici più utilizzati, ma anche allo stesso tempo esplorati da chi ha fatto pittura. Certo. E i suoi soggetti sono sempre dei soggetti immaginari, quindi non sono dei ritratti veri e propri. Il volto diventa quindi la chiave, il punto di partenza, la testa, quasi come se volesse poi ricontestualizzare quella testa, compie tutto il quadro. Tra l'altro, Mercedes è anche la dimostrazione, il punto di arrivo di una nuova fase, di una ricerca che per Manzelli dagli anni 90 ha sempre avuto a che fare anche con il proprio corpo, perché oltre a essere pittrice, Manzelli si è sempre confrontata anche con le azioni e poi anche con la propria scrittura. E Mercedes sembra raggruppare questi due ultimi ambiti. In mostra c'è anche La vita nuova, che è La vita felice, scusate, che è questa sorta di resto di performance, di azione che Margherita fa nel 97, dove si era infilata in un'imbragatura che era collegata con un muro attraverso una magnete molto forte, e questa imbragatura le permetteva di stare sospesa a pochi centimetri da terra, però la trasformava di fatto in un automa, nel senso che lei era immobilizzata, era sospesa di 2 centimetri, quindi solo se la guardavi attentamente te ne accorgevi, e per tutta la durata dell'opening della sua mostra rimase appunto appesa al muro e dialogava con le persone che le passavano accanto. Questa idea di esserci o non esserci, essere in presenza o meno, è portata all'estremo da Mercedes, che potremmo definire un robot, fondamentalmente è un automa totalmente autonomo rispetto appunto alla prima sperimentazione invece di Margherita, che in diverse azioni aveva indossato degli indumenti o si era posta in delle condizioni di estrema immobilità, quasi appunto che il suo corpo fosse presente ma allo stesso tempo assente. E Mercedes si muove all'interno dello spazio espositivo, è un robot più alto di 1,20 m, quindi ha questa sorta di crea questa sorta di strana sensazione da parte di chi la incontra, perché quando gli automi sono molto alti generano un po' un senso di inquietudine che si riflette appunto anche nell'inquietudine dei quadri, e Mercedes recita delle poesie scritte da Manzelli, che è come se delegasse a Mercedes quindi la sua presenza fisica, e allo stesso tempo però l'intelligenza artificiale con cui è stata programmata Mercedes, impara dalle poesie di Margherita Manzelli e ne produce di sue, di nuove. Quindi sarà questa presenza curiosa che tra l'altro è una presenza di fronte, potremmo dire. Quindi da un lato c'è il volto con la telecamera, che è un volto astratto e permette a Mercedes di individuare gli esseri umani e di comportarsi di conseguenza, e sul retro invece c'è questa riproduzione del volto di una delle sfingi che sostengono il pulpito nella cattedrale di Prato.
Ecco, e qui veniamo a un altro elemento che ci interessa, cioè il rapporto con Prato, perché come lei accennava prima, nelle grandi tele di Margherita Manzelli gli sfondi sono spesso delle textures che rimandano ai tessuti, quindi a Prato, insomma, alla grande tradizione dei tessuti pratesi.
Sì, quella è una consonanza, un eco che ho voluto un po' individuare anche io perché mi piaceva poter inserire all'interno di questo percorso che stiamo compiendo quest'anno al Centro Pecci un artista anche che risuonasse con il contesto pratese. E effettivamente, sia che queste signorine indossino degli abiti utilizzati da Margherita, sia che indossino degli abiti che magari le sono stati prestati, ci sono tanti abiti in maniera anche molto indicativa che le sono state date dalla madre, ho scoperto, e che diventano però dei pattern astratti oppure anche con raffigurazioni di fiori che lei traspone nei fondali, che diventano dei fondali estremamente astratti come luoghi, sono dei luoghi della mente chiaramente. E qui ritorna anche tutto l'eco del cinema di David Lynch, questo cinema che è fatto di architetture che sembrano quasi dioboliche, anche se non è tanto diabolico la presenza dei quadri di Margherita, ma senti che lo spazio ha una sua soggettività, una sua presenza, è come se fosse quasi in grande sinergia con le protagoniste di ciascun quadro e creino questa situazione un po' straniante di fronte a chi si trova loro, quasi come nelle fotografie di Peter Huysard creassero delle realtà altre. Anche Stranger Things, che è questa serie TV che racconta di questo mondo parallelo, no? In cui avvengono altre cose per restituire un po' anche questa dimensione dove ci calano le signorine, che però sembrano anche provenire da lontani, ecco, di sante, no? Di quasi prerinascimentali. E allo sfondo non solo dei tessuti, ma anche un trittico che è stato prodotto in occasione di questa mostra, tra l'altro, si rifà alla decorazione pavimentale della cattedrale di Prato, quindi c'è ancora un altro riferimento a Prato e anche questa dimensione di questa donna seduta su un ceppo e di fianco una testa abbandonata sul pavimento che ricordano anche la Salomè di Filippo Lippi che Margherita ha potuto vedere nella cattedrale quando ha visitato Prato, e quindi effettivamente diventa un po' una non solo Prato citata direttamente nelle opere create appositamente per l'occasione della mostra, ma anche questa sorta di ritrovo del tessuto che appunto riecheggia molto bene in quella che è una delle peculiarità del settore industriale pratese, che è il tessile.
Bene, siamo quasi in chiusura. Un'ultimissima domanda: quali sono i primi appuntamenti che ci aspettano al Pecci in questo gennaio?
Allora, uno dei primi appuntamenti sarà il 17 gennaio con l'appuntamento della Centro Pecci Night, che torna quest'anno con 8 appuntamenti. Siamo molto felici di poter avviare questo incontro, questa serie di incontri che prevedono dei workshop, ma prevedono anche dei momenti di comunità nella tarda pomeriggio, perché dalle 19 alle 24 nelle Centro Pecci Night il Centro Pecci è aperto, e poi dalle 21 c'è una serie di performance, azioni, anche ascolti sonori che sono organizzati dal Centro Pecci insieme a Chincaleri, Nube Project Space e O Sound, che è appunto un tavolo curatoriale che abbiamo iniziato nel 2023 e che ci saranno grandi soddisfazioni perché vediamo che appunto è diventato un appuntamento fisso per molti giovani, ma anche molte persone che hanno interesse ad approfondire quello che sta accadendo, soprattutto nei media dedicati al tempo, quindi appunto performance, ascolti musicali, perché abbiamo ospiti internazionali che vengono in Toscana e questo ci permette poi anche di presentare dei nomi di assoluta qualità. E l'anno prossimo, mentre quest'anno era dedicato alla Toscana al centro e quindi abbiamo voluto raccontare nel 2024 artisti che o si rifacevano ai temi della Toscana oppure si hanno incrociato come Peter Ujjaro e Luis Fratino che appunto sono passati per la Toscana nei percorsi artistici questa bellissima regione, cercheremo invece di concentrarsi sul tema di come costruire comunità e quindi la Night è un momento importante proprio anche in vista di questo obiettivo.
Bene, allora io ringrazio Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro PC di Prato, e naturalmente le faccio anche i nostri migliori auguri per questo anno appena cominciato. E noi, prima di salutarci, vi ricordo che questa puntata di Trame Culturali sarà trasmessa in replica venerdì 3 gennaio alle 18:40 e che da sabato 4 gennaio sarà disponibile in podcast sulle principali piattaforme e in streaming sul nostro sito. Trame Culturali torna mercoledì 5 febbraio. Grazie a Valentina Marchi dall'altra parte del vetro e ancora auguri da Andrea Nanni e buon ascolto di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.